Salve popolo di GS Radio e benvenuti a una nuova puntata di Formula One After Race con Daniele Antonio Battaglia, alias Bugantino, e Simone Andreoli. Ciao Simo!
Ciao Daniel, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno per Formula One After Race ed è chiaramente dedicata all'ultimo Gran Premio di questa stagione che si è disputato ad Abu Dhabi. Gran Premio che, nemmeno a dirlo, ha visto casualmente vincere nuovamente la Red Bull, casualmente con lo stesso pilota, cioè Max Verstappen, che ha conquistato così nel migliore dei modi la terza vittoria del mondiale piloti, mondiale già vinto in anticipo qualche gara fa, però l'ha festeggiato come meglio non poteva, cioè con un'ulteriore vittoria che l'ha portato a quota 54, facendolo diventare il terzo pilota più vincente della storia della Formula 1, dietro soltanto a Michael Schumacher e a Lewis Hamilton. Mentre Schumacher non potrà aumentare le sue vittorie, Hamilton spera di sì, perché continuerà a correre. Si era parlato di una possibilità, un possibile ritiro da parte del 7 volte campione del mondo britannico, ma non sarà così, continuerà a correre con Mercedes. E allora, primo Verstappen, seconda la Ferrari di Leclerc, che è l'unica, cioè, che delle due è stata l'unica che non ha avuto problemi, perché Sainz è andato a sbattere nelle libere, poi non ha potuto fare una qualifica adeguata partendo dal 16° posto. E poi è arrivata una straordinaria strategia Ferrari con Carlos, che gli ha rovinato totalmente la rimonta che aveva fatto, affinché non prendesse nemmeno un punto, venendo scavalcato così anche da Leclerc, da Norris e da Alonso nel mondiale piloti, dove lottava per il quarto posto, che poi è stato conquistato da Charles, perlomeno sempre Ferrari. Però insomma, ricordandoci alcune strategie suicida fatte dal team Vasseur, dell'Alfa Romeo anni fa, anzi 2 anni fa, per buttare fuori Antonio Giovinazzi, sembra quasi che sia stato fatto apposta. Chiaramente non l'errore di Carlos nelle qualifiche nelle libere, ma sembra quasi essere stato penalizzato, la butto lì, dal team per favorire un sovrapposizionamento di Leclerc in classifica a fine stagione, perché ricordiamo che Carlos aveva già chiuso la prima stagione davanti a Charles 2 anni fa. Detto questo, Carlos, Sainz e Leclerc sono confermati anche per 2024. Mondiale costruttori, anche lì già deciso prima con la vittoria della Red Bull, si è lottato fino alla fine tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto nel costruttori, e grazie a questa strategia suicida della Ferrari con Sainz, nonostante il secondo posto di Leclerc nel Gran Premio, che è arrivato davanti a Russell e a Perez, che in realtà sarebbe arrivato secondo ma per penalità è stato retrocesso in quarta posizione, non abbiamo conquistato il secondo gradino del podio, che è andato a vantaggio della scuderia tedesca, perché ci sono mancati nell'ultimo Gran Premio i punti di Sainz. E si va anche a sottolineare che quello di Abu Dhabi è stato l'ultimo Gran Premio disputato come costruttore da parte di Alfa Romeo, che quindi lascia il posto a Sauber, che ritornerà ad essere tale dall'anno prossimo, in vista dell'arrivo di Audi, che poi ne prenderà il posto nel 2025-2026, non mi ricordo adesso. Benissimo, piccolo riassunto. Simo, come hai visto la gara? Di quello che vuoi su qualunque argomento, e poi vediamo come andare.
Partiamo da quello che un po', diciamo, ci può scottare di più in quanto italiani, in quanto ferraristi, ovviamente l'arrivo in terza piazza per quanto riguarda la scuderia del cavallino Lampante. No, da un lato è positivo, perché in teoria arrivare dietro Mercedes, o comunque in base alla classifica costruttori, si avrà più tempo in Galleria del Vento per sviluppare senza dover sforare budget cap eccetera e così via. Dall'altro lato dà fastidio, perché comunque si era arrivati a lottare all'ultima corsa, una cosa, diciamo, che quasi non ci aspettavamo più, arrivati a un certo tempo, a un certo momento della stagione. Allo stesso tempo però tutti quelli che dicono guardate, la FIA ha voluto togliere la terza piazza alla Ferrari perché ha dato la penalità a Perez. Anche lì non è nell'ultima gara che si deve decidere i costruttori. Ferrari dovrebbe pensare un po' prima a chiudere i giochi per la classifica costruttori. Charles ci ha provato in tutti i modi, a un certo punto si è sostituito al suo stesso ingegnere di pista nel cercare di capire in che modo poteva rallentare Russell in modo tale da consentire a Perez di arrivargli davanti, cose che dovrebbe fare Xavi, ma che non l'ha fatto. Ora non so se perché effettivamente volevano fare in modo che Leclerc arrivasse davanti a Sainz, può darsi pure, però non vedo Charles bisognoso di queste attenzioni in questo momento, specialmente col fatto che il finale di stagione di Leclerc è stato molto più positivo rispetto a quello che era successo prima. Quindi, diciamo, a livello di morale si era un po' più ripreso. Le altre, Hamilton non l'ho visto praticamente in questo Gran Premio, non so cosa gli è successo, se a lui o a Mercedes, ma anche Mercedes in generale ha avuto un finale di stagione abbastanza calante, mentre si è ripreso appunto Perez, però anche lì ha avuto quella penalità per un contatto con Norris che quasi doveva essere penalizzato Norris per il tipo di contatto, perché comunque sì, Perez prova l'attacco, allunga un po' la staccata, vuole provare a fare allungare la traiettoria a Norris, ma gli lascia tutto lo spazio del mondo per fare quello che deve fare. È Norris che a un certo punto gli dà una sorta di ruotata per quasi farsi buttare fuori e dare la penalità a Perez, o comunque l'obbligo di restituzione della posizione, anche se poi dopo in realtà è Norris che è stato avvantaggiato da quel contatto prendendogli qualche metro. Ora non voglio gridare al complotto FIA contro Ferrari, però volendo ci sono alcuni estremi. Tra l'altro veniamo comunque dal Gran Premio di Las Vegas in cui c'è ancora la storia del tondino che non è stata spiegata benissimo, però vabbè. Max è il solito alieno, sta riscrivendo sempre di più i record. Penso solo Max Verstappen potrà fermare Max Verstappen, e quindi Red Bull lo coccolerà fin quando può, gli metterà vicino il pilota più scarso che può in modo tale da non infastidirlo. Il problema è che quanto tempo continuerà questo dominio Red Bull. Attenzione, non è sbagliato il dominio Red Bull, perché è giusto che ci sia se ce l'hanno. È sbagliato il fatto che non ci sia competizione in questo momento, non c'è competizione se non per arrivare secondo. Poi c'è da vedere come andrà a finire con la questione del budget cap, perché in teoria Red Bull sì, comunque l'ha sperato, ora bisogna vedere cosa succederà. Poi ci sta sempre l'accordo Ferrari-FIA che non si è capito fin dove arriverà riguardante la questione dell'anno scorso, poi il porpoising e tutto il resto. Quindi il finale di stagione parla già di altro. Il problema è che adesso tutte le squadre, così come detto da Hamilton, hanno visto che l'ultima gara Red Bull l'ha vinta con 17 secondi di vantaggio e questi hanno smesso di sviluppare la macchina d'agosto.
Pensa te, se non smettevano di svilupparla davano un giro a tutti, quindi
esatto.
La situazione è oggettivamente, per virgolette, drammatica per le altre scuderie in previsione del 2024, perché sembra difficile che prima del cambio di regolamento che scatterà dal 2026 che ci sia la possibilità di contrastare Red Bull almeno per l'anno prossimo, per quanto Vasseur per la Ferrari ha dichiarato che spera di essere più competitivo per la prossima stagione, però quelle sono speranze. Chiaramente a Maranello stanno lavorando per far sì che questa avvenga, però è la stessa cosa che stanno provando a fare in Mercedes, in Aston Martin, McLaren che quest'anno è migliorata molto, anche se poi ha fatto qualche gran premio, diciamo così, alternato gran premi di ottima fattura a gran premi dove sono stati effettivamente anonimi. Adesso la situazione è che abbiamo visto le scuderie più piccole oggettivamente arrancare, perché se si fa caso c'è un distacco enorme tra le prime 5 del costruttori, ancora di più, no? Il distacco di Red Bull con gli avversari, va bene, ma le altre 5 hanno fatto un campionato a parte, perché se si va a vedere Haas, Alfa Romeo, vabbè, l'Alpine già qualche punticino in più l'ha fatto, ma cioè, Alfa Tauri hanno raccolto realmente le briciole, anzi sottolineiamo l'ottima prestazione di Tsunoda proprio da Abu Dhabi, che ha portato dei punti importantissimi ad Alfa Tauri. Alfa Tauri che non si sa per quale motivo cambierà ancora nome, tra le altre cose forse sarà Racing Bulls, una cosa del genere.
Più generico non potevano scegliere.
Cioè, sta scuderia che ricordiamo essere la Minardi nella realtà dei fatti, perché ha sempre sede a Faenza, per il grande Giancarlo Minardi, che poi è stata acquisita da Red Bull come scuderia satellite, da lì ha cominciato a cambiare nome, da Minardi è diventata Toro Rosso, scuderia con la quale ha esordito e vinto anche Sebastian Vettel, poi è diventata Alfa Tauri da tre stagioni a questa parte, ora hanno deciso di cambiargli di nuovo il nome, si vocifera per questo Racing Bulls, che cioè non ha molto senso desistere, anche perché alla fine quest'anno si ritira Alfa Romeo e non c'è più nemmeno l'omonimia della parte iniziale, che magari poteva trarre in inganno i tifosi, i telespettatori durante le gare, perché Alfa Romeo, Alfa Tauri, magari poteva essere fuorviante, quindi l'anno prossimo sarebbe stata l'unica Alfa,
certo, del circus. Pur volendo dare il nome Bulls per cercare di ricordare che sono comunque una scuderia Red Bull, sfido chiunque a non ricordare che quella sia comunque una scuderia satellite Red Bull.
Sì, infatti, cioè, perché comunque Alfa Tauri alla fine, per Tauri è Toro in come si dice in latino, quindi prima l'hanno chiamata Toro Rosso in italiano, che okay, va bene uguale, cioè voglio dire, non sanno più che cavolo inventarsi, che è una cosa totalmente senza senso da questo punto di vista. Per me era più carino se la richiamassero Minardi, a un certo punto.
Certo, molto più bello, sì.
Cioè, invece di questi nomi di per sé assurdi che chiaramente richiamano alla scuderia principale, che è quella di Red Bull. Ma va bene. O perlomeno fare come hanno fatto con le squadre di calcio, perché per chi non lo sapesse, Red Bull è anche proprietaria di due squadre di calcio, oltre che sponsorizzare qualunque sportivo in questo mondo, di qualunque sport conosciuto, tra cui anche Matteo Berrettini, sponsorizzato Red Bull nel tennis, il nostro neocampione di Coppa Davis, anche se in realtà non ha giocato per infortunio, anzi di cui poi parleremo a parte eventualmente, di cosa ha fatto l'Italia nella Coppa Davis conquistandola per la seconda volta nella storia proprio pochi giorni fa a Malaga. E lo diciamo, nel calcio la Red Bull ha preso il Salisburgo e l'Ipsia, Salisburgo in Austria, l'Ipsia in Germania, e le ha chiamate, cioè gli ha aggiunto al nome storico classico RB davanti, che sta proprio per Red Bull, Red Bull Salisburgo, Red Bull Lipsia, a sto punto chiamatela Red Bull RB Minardi, senza magari specificare tutto il nome per esteso, perché andrebbe in concomitanza con il contrasto con il nome effettivo della scuderia principale, ma chiamatela RB Minardi e siamo tutti più felici.
Certo, specialmente Giancarlo Minardi.
Direi, anche perché è una scuderia che, anche se non ha vinto tanto in Formula 1, non ha vinto mondiali, però è comunque una scuderia che ha partecipato in modo attivo a creare la storia di questo sport, oltre a togliersi le soddisfazioni di vincere appunto con Vettel nel Gran Premio d'Italia una quindicina d'anni fa, poi a vincere anche con Gasly, sempre come Alfa Tauri, dei Gran Premi, quindi minimo di rispetto per questa scuderia che insomma ha fatto anche lei, come dicevo, la storia di questo sport, ci starebbe. Comunque, detto questo, chiudiamo la stagione per come l'abbiamo cominciata, quindi con il dominio della Red Bull, con questa strana capacità del box Ferrari di non azzeccare quasi mai per tutto l'anno le strategie, tranne quando se le sono fatte proprio i piloti. Stai a vedere, come hai sottolineato tu, Massimo, l'idea di Leclerc ad Abu Dhabi di far passare a un certo punto Perez in modo tale che magari potesse guadagnare quei secondi che gli servivano, ne aveva 5 di penalità per non essere scavalcato da Russell che era dietro, cosa che però alla fine non è riuscita, però era un calcolo giusto fatto da Leclerc, che lo ha poi effettivamente fatto passare. E come ci ricordiamo, la straordinaria strategia e lucidissima visione di gara da parte di Carlos Sainz, che è stato l'unico pilota non Red Bull a vincere quest'anno, in quello di Singapore, quando ha deciso di rallentare per dare DRS a Norris per far sì che questi si difendesse dagli attacchi della Mercedes dietro di lui. Quindi ci vorrebbe realmente un pistaiolo, come già predicava Maurizio Arrivabene anni fa per Ferrari, magari fare dei corsi di strategia un po' più adeguati per i nostri ingegneri da questo punto di vista, che chiaramente sono dei grandi professionisti, però i dati dicono che quest'anno, tranne in 2-3 gare, poi le abbiamo sbagliate quasi tutte le strategie, in un modo assurdo, oltre ai problemi della macchina, soprattutto a inizio stagione.
Specialmente il problema di Ferrari è quello di riuscire a cambiare idea in corso d'opera.
Sì. hai detto una cosa giustissima, perché magari si parte con un'idea, però poi non si riesce a modificarla. A differenza di quello che fanno le altre scuderie come Red Bull, Mercedes, vabbè, Red Bull ha avuto poco da fare quest'anno con le strategie, perché qualunque cosa facessero vincevano. Mercedes, Aston Martin, McLaren soprattutto, con Andrea Stella, che è il team principal, che è italiano, hanno dimostrato di saper ragionare bene durante le gare. Quindi ci vuole questo step in avanti da parte di Ferrari, nella speranza che il fatto di aver perso il secondo posto della costruttori, per come hai detto Tesimo, ci darà comunque la possibilità di avere più ore in galleria del vento, che vengano sfruttate nel miglior modo possibile, e di arrivare a lottare di nuovo per il mondiale. Ma questo si vedrà tra qualche mese, perché adesso sono tutte le supposizioni, mentre noi stiamo registrando, hanno cominciato a fare i test di fine stagione per tutte le scuderie. Oggi per la Ferrari girava Sainz, poi dovrebbe girare Schwarzman, se ricordo bene, nei prossimi giorni, ma comunque è anche Leclerc. Però ecco, adesso c'è da lavorare per il 2024. Ricordiamo che più in avanti, appunto, sarà l'introduzione del Circus dalla stagione 2025 di Audi, che prenderà il posto di Sauber, che resterà, come ha fatto con Alfa Romeo, costruttore, però cederà il nome ad Audi. E poi ci dovrebbe essere l'introduzione della scuderia di Andretti, che sarebbe l'11ª scuderia in gara. E queste sono tutte, chiudiamo ecco questa stagione di After Race del 2023 con dei buoni propositi, come si fa a fine anno per l'anno nuovo, nella speranza che ci sia un mondiale più combattuto per il 2024, e che chiaramente a combatterselo ci sia in primis la rossa, la Ferrari, perché abbiamo visto sia l'anno scorso e qualche volta quest'anno, soprattutto a Singapore, è chiaro, che quando i nostri ragazzi, quindi Sainz e Leclerc, che per me sono a pari merito, hanno la macchina vincente, la sanno guidare, cioè la sanno portare al traguardo chiudendo primo e secondo. Quindi per cortesia, dateci una macchina che li faccia esprimere per quello che valgono, per quello che valgono, e che ci faccia emozionare per un mondiale che quest'anno è stato oggettivamente, come dire, soporifero.
Un po' monotono, anche se però premerebbe sottolineare il fatto che dal cambio di regolamento avvenuto l'anno scorso ad oggi, Ferrari è comunque la seconda squadra ad aver vinto più gare, quindi io comunque non lo butterei.
Vabbè sì, quello è vero, però ecco, consideriamo appunto che senza la vittoria di Sainz che Red Bull quest'anno avrebbe fatto il record di vincere tutte le gare del mondiale, perché le ha vinte quasi tutte Max. Quelle 4 che non ha vinto Max, 3 le ha vinte Perez e una l'ha vinta appunto la Ferrari con Sainz. E allora, in chiusura di questa stagione di After Race, vi ricordo che ci saranno ancora online le puntate che ve le potete andare a riprendere sia di questa trasmissione sia di Forza Azzurri, dove chiuderemo con una o due puntate speciali. Adesso decideremo, quindi restate sintonizzati su gsradio.it e globalshow.net e sui nostri social, sempre cercandoci Global Show GS Radio, sui miei personali Daniele Antonio Battaglia o comunque Rugantino 7 mi trovate, o sull'Instagram di Simone Simons54. Vi ricordo anche le altre nostre trasmissioni, The Pressing Corner View, che per ora ha un attimino di pausa per questioni tecniche, però ci sono altre puntate che avevamo registrato che verranno mandate in onda nelle prossime settimane. Poi i capolavori della poesia italiana, e poi sempre sul wrestling, L'ora del wrestling di Pino Fasciano e Let's Talk di Leonardo Eagle. E allora, detto questo, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato durante tutto il 2023 con Formula One After Race. Vi diamo l'appuntamento per la prossima stagione con il motorsport per il 2024 e vi auguriamo un buon fine 2023 ed eventualmente, se è possibile, l'augurio che ci facciamo sempre ogni anno di cominciare un 2024 nel migliore dei modi. Ciao!